Buongiorno, buongiorno da Giovanni Bietti e Gemma Bertagnolli da Matera, dalla chiesa di San Pietro Barisano, per la seconda delle nostre lezioni di musica dal vivo per Materadio, dedicate al rapporto fra i leader di Mozart e quelli di Schubert, un programma che abbiamo voluto chiamare Ritratti e riflessi, cioè il ritratto dei due compositori e il riflesso che le loro composizioni si lanciano reciprocamente, con questa idea, Gemma, un po' sì, anche particolare, che non sia solo Mozart, che è morto prima che l'altro nascesse, a parlare a Schubert, ma è anche Schubert, certo, che parla a Mozart.
Che si specchiasse come nel futuro, con un dialogo reciproco che parte dal passato, arriva al futuro, il futuro che si guarda indietro e vive di quello che ha ricevuto, ma anche il passato che anticipa e che dialoga continuamente con quello che succederà dopo, come un flusso.
Ebbene, ieri vi abbiamo parlato di alcune figure femminili molto diverse tra i due compositori, oggi invece parliamo di altri aspetti. Il sottotitolo che abbiamo dato a questo incontro è La natura, gli stati d'animo, l'infanzia, e affrontiamo proprio questi tre aspetti. Ma cominciamo con un piccolo aperitivo. Ieri vi abbiamo dato un saggio del Mozart operistico, un po' più raro, un'aria alternativa per le nozze di Figaro, che era Un moto di gioia, aria di Susanna, pensata per il secondo atto nella versione del 1789. Oggi parliamo di qualcosa di simile, ossia Seligkeit di Schubert.
Beatitudine.
La beatitudine, sì, di Schubert. Sì. Cosa dice il testo?
La beatitudine di questa vita terrena, presente, che però rimanda sempre a qualche cosa di diverso, a un paradiso perduto, che dice, dove ci sono infinite gioie, dove tutti stanno bene, ah come vorrei essere lì, ah come vorrei essere in questo paradiso pieno di beatitudini, di... invece sono tristemente nel mio destino. Poi dice però, forse è meglio che io rimanga qui, visto che sono tanto innamorato della mia Laura, che solo con uno sguardo mi riporta a questo paradiso. Allora è meglio che beatamente io rimanga in questa vita e rimanga con lei.
E allora Franz Schubert, Seligkeit.
Blühenden Himmel soll, Engel unverklärten, wie die Väter lehrten. Und da möcht ich sein und mich ewig freuen, und mich ewig freuen.
Grazie. Bene, cominciamo a parlarvi adesso di natura, della natura, con due ritratti a confronto molto, molto singolari, perché sono ritratti non di personaggi,
no,
di personaggi umani, ma di
fiorellini.
Di fiori. di fiori, gran parte della letteratura lideristica accenna, almeno nomina, ne parleremo ancora oggi in un altro pezzo di Mozart, ai fiori. I compositori avevano dei fiori evidentemente favoriti, Mozart amava soprattutto la violetta. Sì. Schubert era invece affascinato dalla rosa. Vi facciamo sentire due brani che appunto trattano di questi due fiori, che però sono umanizzati. Quei fiori parlano, pensano, reagiscono, interagiscono con gli uomini.
Sì, sono storie d'amore in realtà, sono tragiche storie d'amore, di innamoramento tra il fiore e l'essere umano. La violetta si innamora della pastorella, ma non è un amore strano di quelli che noi definiamo.
Questo va spiegato.
È che, sì.
La violetta che si innamora della pastorella, però in tedesco non è proprio la violetta, no?
No, è das Veilchen, cioè il violetto. E nella fattispecie, in questa confusione di ruoli, io canterò il violetto.
E io faccio la pastorella.
Sì, sì. Sì, sì. A un certo punto il narratore, che sono sempre io, dice: ecco, arriva la pastorella, c'era questa violetta innamorata di questa pastorella che diceva: ah, se potesse raccogliermi solo un secondo.
E qui arrivo io, cantando, danzando, un po' spensieratamente.
Danzando arriva la pastorella mentre la violetta la guarda e spera di essere raccolta da uno sguardo, e la pastorella arriva e la pesta. Terribile questa pastorella, ma la violetta, è una poesia di Goethe, muore felice, dice: sì, ok, muoio, però muoio per il suo piede e quindi muoio felice. E poi c'è un piccolo commento di Mozart, che non c'è nella poesia di Goethe, che dice: povera violetta, era tanto una brava violetta.
Invece il pezzo di Schubert che vi facciamo di seguito, senza intervallo, Heidel Röslein, sì. Qui invece è proprio una storia fra la rosellina e un fanciullo.
È ragazzetto, la rosellina dice stava tanto bene nella sua macchia. E arriva il ragazzetto e dice: sai che c'è? Io ti raccolgo. E la rosolina dice: sai che c'è? E io ti pungo. Così vedrai com'è. Insomma, si mette un po' contro. E invece il ragazzo, wild, dice, selvaggio. Il ragazzo selvaggio prende la violetta, la raccoglie e la strappa. La violetta...
La rosellina.
La rosellina, sono bionda, non lo vedono a casa, ma io sono bionda. La rosellina china il capo e muore. E... Però
punge
alla fine...
Muore.
Sì, punge e muore. So sterbe ich doch durch sie. Muore e lascia questo mondo, comunque con questo sguardo sempre pieno d'amore e di rassegnazione al destino, che è un po' una cosa che torna nella poetica romantica, per cui il destino ineluttabile sceglie più dell'individuo.
Sentirete ancora una volta la differenza di scrittura fra i due brani. Il brano di Mozart molto più teatrale, molto più variato. Ogni personaggio, ogni gesto viene descritto in musica, quindi il tessuto cambia continuamente. Schubert ancora una volta sceglie invece un percorso regolare, strofico, che si ripete, sì. E noi varieremo, come vi dicevamo anche nella puntata di ieri, la strofificità, che per Goethe era un po' la grande qualità dell'esecutore di Lieder. Allora, Das Veilchen di Mozart e Heiden Röslein di Schubert a confronto.
Nur ein Friedrichstündchen.
Bene, siamo ora agli stati d'animo, abbiamo visto due ritratti di fiori, adesso vediamo due ritratti di mood, di Empfindung, cioè di sensazione, di stato d'animo, molto singolari. Di Mozart vi facciamo sentire uno dei leader più famosi in assoluto, Abend Empfindung, che vuol dire il sentimento, la sensazione della sera, quindi è un pezzo di atmosfera autunnale, e lo confrontiamo con un pezzo di Schubert che invece si intitola Frühlingsglaube, ossia la fiducia, la fede nella primavera. Quindi da una parte c'è, diciamo, questo ripiegarsi autunnale, che naturalmente è una metafora della morte, sì, in realtà, e dall'altra parte invece c'è la sensazione della primavera con cui tutto deve cambiare, sì, dice il testo. Ma la cosa singolare è che, assolutamente a riflettere il carattere, la personalità di questi due compositori, l'autunno crepuscolare mozartiano in realtà è sereno.
Sì.
E la primavera schubertiana, questo rinascere, è malinconico. Questi, adesso poi vi racconteremo il testo individualmente, perché sono pezzi molto importanti nella produzione, non solo lideristica, di, sì, questi, sì, due autori. Cominciamo da Abend Empfindung, sì, che è uno dei primissimi leader, come dicevamo nella puntata di ieri, durchkomponiert, cioè interamente composti. Il testo è strofico, ma la musica non è strofica, la musica continua a girare in maniera veramente meravigliosa. C'è questa circolarità della musica che però naturalmente, secondo lo stile classico, ha una direzione, ha un senso, non ruota su se stessa come invece succederà nella musica di Schubert.
Questo sviluppo continuo che descrive proprio lo stato d'animo della sera che ricorda la morte, dice: è arrivata la sera e il sole è sparito e la luna splende con i suoi raggi d'argento, e così anche la vita, le ore più belle della vita scorrono giù come in una danza, e fra un po' sarà tutta finita. Vedo già che sta calando il sipario sul nostro gioco e già le lacrime degli amici scorrono sulla nostra tomba.
Posso, scusa un attimo, solo non dice solo sta calando il sipario, dice cala il sipario sulla vita variopinta, sì, sui, certo, sui colori della vita, no? Cioè,
racconta molto più della vita e della vita prima e dopo la morte che non del momento della morte. Il momento della morte dura un attimo, è solo detto, e poi subito arriva la sensazione di vicinanza con gli amici, che Mozart prega: venite qui, non dimenticatemi, piangete sulla mia tomba, portatemi una violetta.
Violetta.
Torna la sua amata violetta. E quando voi verserete una lacrima sulla mia tomba, io arriverò e soffierò il cielo sopra le vostre teste. Ed è un'immagine bellissima.
Sono delle immagini più belle.
È vero,
tipicamente mozartiane. Cioè anche nel momento ultimo io soffierò su di voi il cielo. Ricordiamoci che questi due compositori insieme hanno vissuto 66 anni e sono riusciti a donarci queste meraviglie.
E dice agli amici: amici miei, non lascia l'amata, non lascia i genitori, non lascia gli eredi, lascia gli amici. E dice: ogni lacrima che voi verserete per me sarà la più bella delle perle che decorano il mio capo, il mio diadema più meraviglioso.
Haben Empfindung di Mozart.
Und mit deinen Seelen vor.
E allora dalla sera di Mozart alla primavera di Schubert, in cui tutto si risveglia, tutto rinasce, tutto può ripartire, e sentirete che in questa primavera Schubert compie una sorta di miracolo. Non solo è malinconico, è lontano e nostalgico questo pezzo, ma è anche forse il pezzo in assoluto in cui Schubert si avvicina più al grande romanticismo degli anni 30, cioè dei compositori della generazione successiva alla sua. Schubert muore nel 28. Bene, questo pezzo veramente sembra far presagire la musica di Chopin.
Sì.
Raccontaci il testo.
Allora, arrivano i venti, le dolci aure che si risvegliano e si intrecciano e ispirano giorno e notte, e arriva il fresco profumo e il nuovo suono della primavera.
Il nuovo suono, Neuerklang, sì. Sentirete che proprio c'è un momento in cui il pianoforte comincia veramente a far esplodere questi
c'è
suoni.
C'è una musica struggentissima e micronica, un microsecondo di nostalgia del futuro, e dice: adesso, cuore mio, non essere così triste, vedrai, tutto cambierà, tutto si rinnoverà, tutto sarà presto nuovo. E poi ricomincia: il mondo intero ogni giorno diventa più bello e non si sa che cosa potrà ancora succedere, e la fioritura di questa nuova primavera non finirà mai più. E fiorisce fino alla valle più lontana, fiorisce ogni cosa. Ora, cuore mio, povero cuore mio, non essere triste. Presto, presto tutto cambierà e tutto sarà meglio.
Sie wacht, sie sucht.
Grazie. Bene, ora viene invece il momento nel nostro programma dell'infanzia, uno dei grandi miti della letteratura, della cultura mitteleuropea, e vi facciamo sentire due pezzi molto particolari, molto singolari. Il primo dei due è l'ultimo Lied di Mozart. L'ultimo Lied di Mozart, quindi siamo nel 1791. Abbiamo già parlato in queste lezioni di musica qualche volta dello stile dell'ultimo anno di vita di Mozart, in cui c'è qualcosa di miracoloso, cioè la musica si fa più trasparente, più semplice, più sublime allo stesso tempo. Cioè Mozart sembra veramente recuperare, avvicinarsi a un mondo, a un'età dell'oro, nel flauto magico, nell'ultimo concerto per pianoforte, nel concerto per clarinetto, e in questo Lied che si chiama Das Kinderspiel, il gioco dei bambini, sì. È una cosa miracolosa.
L'ultimo Lied che Mozart scrive prima di morire. E dice, noi bambini, noi sì, che sappiamo che cos'è il divertimento, sappiamo gustarci ogni dettaglio, facciamo un sacco di rumore e cantiamo, ci rotoliamo nei prati dalla mattina alla sera, è bellissimo, questa vita è meravigliosa, e abbiamo un sacco di voglia di giocare, di scherzare. E poi dice, guarda laggiù com'è bello quel campo, andiamo, rotoliamoci. In realtà 18 strofe di gioia, 18 strofe, ne facciamo tre. Sono quelle che vengono eseguite normalmente. Cioè, guardate giù i prati, andiamo, rotoliamoci, che bello, corriamo, facciamo, si può dire, no,
tutta l'energia, confusione. Tutta l'energia dei bambini, veramente.
E poi dice, ma il sole già sta tramontando, ma non è giusto, noi abbiamo ancora un sacco di voglia di divertirci, lasciamo il tempo del brontolio ai vecchi che non sanno godersi la vita, noi abbiamo voglia di giocare, sole, ti prego, perdonaci, stai sì, su anche... No, niente, è tramontato, vabbè. Amici cari, ci vediamo domani mattina e si ricomincia tutto da capo. E con questo ci saluta Mozart.
E sentirete che in questo caso veramente Mozart parla a Schubert, perché per descrivere questa gioia dell'attività dei bambini, questo muoversi, Mozart sceglie uno stile di accompagnamento fisso, con un ritmo, con una pulsazione, che in qualche modo anticipa molti dei brani di Schubert che abbiamo sentito, con però questa profonda differenza, questo sguardo leggero, mai malinconico. Schubert sembra guardare a Mozart come a un mondo perduto, come veramente a qualcosa che non riesce a raggiungere, lo guarda sempre con nostalgia, invece Mozart guarda sempre avanti, e per questo appunto i ritratti e i riflessi. E questo è Das Kinderspiel di Mozart. Ti faccio un'introduzione verdiana, interrompiamo, sì, a un certo punto. Sì.
Kinder, verschenken der Freude Rätsel, wir schenken und necken, versteht sich im Spiel. Wir lärmen und singen und rennen rundum und hüpfen und springen im Gras herum. Warum nicht? Zur Murre ist Zeit doch genug. Kulturen, der wär ja nicht klug, wie lustig den Deuten die Saat und das Gras beschreiben mit Worten, kann keiner wohl das. Ach, geht ihr schon unter die Sonne so früh, wir sind ja noch munter, ach, Sonne fehlt sie. Morgen erblüht es aus wohl gute Nacht, ja, morgen wird wieder gespielt und gelacht.
E adesso invece il fanciullo schubertiano su un testo meraviglioso, Der Musensohn, il figlio delle muse. Adesso Gemma ci racconta cosa dice il testo. Io vi faccio solo osservare che una volta di più Schubert coglie una idea onomatopeica, un'immagine, qualcosa che rappresenta l'energia, il saltellare di luogo in luogo. Questo è un pezzo difficilissimo, quindi io sbaglierò tutte le note, ma voi non vi preoccupate. Faccio sentire solo l'accompagnamento, così me lo studio un attimo. Sentite come poi c'è questo saltellare veramente molto emozionato del figlio delle muse.
Il figlio delle muse. Il figlio delle muse che non fa altro che saltare di prato in collina e al suo passaggio vede naturalmente lo svolgersi della vita e della natura. Quindi vede i campi che fioriscono, poi vede arrivare la neve, poi vede arrivare l'inverno e tutto è vissuto con una vitalità e una gioia enorme. Vede la ragazza che fa la civettina con il ragazzo un po' duro, si inalbera e scocca la freccia dell'amore naturalmente e corre con le ali e i piedi. Dice che le muse stesse mettono le ali ai suoi piedi, lui è il loro figlio, e chiede: quando finalmente potrò riposare sul vostro petto, lieben holden muse, mie care amate muse. Quando potrò finalmente, non c'è nessuna voglia di fermarsi a giudicare dal movimento che dal pianoforte, ma ha questa specie di nostalgia di pace che la sua inquietudine condanna.
È inutile dirvi che naturalmente il figlio delle muse quindi è un'allegoria dell'arte, della vitalità perenne dell'arte. Sentirete anche delle modulazioni miracolose, sono 5 strofe che Schubert costruisce a specchio, le 2 centrali sono in una tonalità distante, con un effetto di improvviso allontanamento, e questi salti si fanno più distanti e ancora più filigranati in qualche modo. Der Musensohn. Allora, grazie. Le note c'erano quasi tutte, no? C'erano quasi tutte le note. Il nostro programma sarebbe finito, ma siccome siamo stati molto rapidi, i pezzi erano tutti molto brevi, facciamo ancora un pezzo. Riusciamo a fare un pezzo meraviglioso dell'ultimo Schubert, ed è ancora una primavera. In Frühling, cioè in primavera, è un pezzo in cui veramente sentiamo Schubert che ripensa certo tanto Beethoven. In particolare c'era un pezzo, il secondo movimento della Sonata Opera 90, di cui Schubert era follemente innamorato, e lo ripensa continuamente nella sua carriera. Ci sono almeno tre rifacimenti. Due sono in sonate per pianoforte, fra cui il finale della penultima grande sonata in La maggiore. Lo stesso tema, un po' modificato, e ulteriormente modificato nel corso del brano, che come sempre è strofico, ma sentirete che qui invece Schubert varia ogni strofa. Lo stesso tema è usato in questo meraviglioso, straordinario lead tardo. Abbiamo giusto il tempo, proprio un accenno, la primavera.
Contempla la primavera, contempla tutti questi fiori, dice, ma non tutti i fiori sono uguali. Il più bello dei fiori è quello dove, il più bello dei germogli è quello raccolto dalla mia amata. Continuamente l'amore è la soluzione alla inutilità dell'esistenza, cosa che condivido anche. E dice, il ramo più bello era quello che ha raccolto la mia amata. Ah, questo amore che salva tutto, sì, l'amore, ma anche la sofferenza. Ah, e alla fine dice, potessi essere semplicemente un uccellino che canta sul ramo.
C'è sempre la nostalgia schubertiana, sì, sempre la ricerca di qualcosa che non si raggiunge.
La nostalgia di una beatitudine che si sa che da qualche parte esiste, ma non si riesce a raccogliere.
Ebbene, con questo sublime, sublime pezzo di Schubert vi lasciamo dalla chiesa di San Pietro Barisano a Matera per Materadio. Ringrazio Gemma Bertagnoli che è stata con me in questa particolare coppia di lezioni di musica. Sono Giovanni Bietti, naturalmente vi saluto. Volevo ringraziare per la parte tecnica Alfredo Brutti, Franco Fiori, il consulente musicale Gennaro Soldi, lo specializzato di ripresa Piero Belloni, e un ringraziamento veramente particolare a Paola Damiani che è qui accanto.
Grazie Paola.